Apriamo le nostre Bibbie in Genesi 45. E come ormai sono passati 3 settimane da quando abbiamo fatto lo studio riguardo la rivelazione di Giuseppe e i suoi fratelli, quindi vogliamo un pochettino rivedere brevemente quello che abbiamo visto domenica scorsa, no? Giuda viene a confessare davanti a Giuseppe in capitolo 44 questo grande male. Sicuramente il nostro peccato ci ha scoperto, e abbiamo visto all'inizio del 45 come Giuseppe non ha rancore verso i suoi fratelli. Lui ha perdono, lui ha grazia, come nostro Signore Gesù. Quando noi uomini e donne veniamo al Signore con un vero pentimento, una vera contrizione del cuore, il Signore non sta lì: tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. No, come ci accoglie? Con amore, con perdono. E anche Giuseppe spiega ai suoi fratelli: voi avete intenzionato questa cosa per male, ma Dio era lì in mezzo alla mia vita. Voi mi avete fatto male, ma Dio era con me. Dio è sempre stato con me. Voi avete intenzionato per male, ma Dio da questo male ha tirato fuori un bene per salvare un'intera nazione. E quindi Giuseppe si rivela ai suoi fratelli, li benedisce, li riempie di anche bene materiale. E qui in versetto 17, solo per vedere brevemente la fine di questo capitolo, perché saremo maggiormente in capitolo 46 questa mattina. Allora Faraone disse a Giuseppe: di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate il vostro bestiame, andate, tornate nel paese di Canaan. Poi prendete vostro padre, le vostre famiglie, e venite da me. Io vi darò il meglio del paese di Egitto e mangerete i prodotti migliori del paese. Tu hai ordini di dire loro: fate questo, prendete con voi del paese di Egitto dei cari per i vostri piccoli, per le vostre mogli, prendete vostro padre e venite. E non preoccupatevi per le vostre masserizie, perché il meglio di tutto il paese di Egitto sarà vostro. Quindi Faraone manda via i fratelli di Giuseppe con questo invito a Giacobbe e tutta la famiglia: venite, tutto a spese mie, venite a Las Vegas, vi metterò nell'albergo 5 stelle, tutto pagato da Faraone, non vi preoccupate. Da versetto 21 fino a 28, i figli di Israele fecero così. Giuseppe diede loro dei cari, secondo l'ordine di Faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. E tutto diede un abito ricambio per ciascuno, ma Beniamino diede 300 cicli di argento e 5 mute di vestiti. E a suo padre mandò questo: 10 asini carichi dei migliori cose di Egitto, 10 asini carichi di grano, di pane e di vivere per suo padre durante il viaggio. Così concedò ai suoi fratelli, e mentre essi partivano disse loro: non fate litigi per strada, perché secondo me loro avrebbero la tendenza, no, dopo che Giuseppe li ha perdonato, dopo magari di litigare: vedi che è stato colpa tua perché abbiamo venduto Giuseppe, ma vedi la grazia di Dio. Il Signore dice che io metterò i vostri peccati lontano quanto è est da ovest. Io prenderò i vostri peccati e li getterò nell'oceano della dimentichezza. Io non ricorderò più dei vostri peccati. Quindi Giuseppe voleva dire a questi fratelli: andiamo avanti. È tutto perdonato, è tutto sotto il sangue di Gesù. Non litigate, cerchiamo di vivere questi ultimi anni della nostra vita nelle benedizioni di Dio, nella pace di Dio. Quindi lui li manda: non litigate. E quando arrivano, allora essi risalono all'Egitto, arrivarono al paese di Canaan da Giacobbe, loro padre. E gli riferirono ogni cosa, dicendo: Giuseppe è ancora in vita ed è il governatore di tutto il paese di Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Quando però essi riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva loro detto, ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via, allora lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. Ed Israele disse: basta, il mio figlio Giuseppe è ancora in vita, e io andrò a vederlo prima di morire. Notate anche qua che Giacobbe, loro sono in povertà, sono in sofferenza perché c'è la carestia. Ricordiamo, siamo in mezzo alla grande carestia. 2 anni dei 7 anni sono già passati, ancora ci sono 5 anni di carestia che attendono il popolo di Israele e il popolo di tutto il mondo allora conosciuto. Ma Giacobbe non è contento, guarda l'oro, guarda i vestiti, guarda quanto cibo, andremo in Egitto a vivere nella bontà. No, dice: io voglio solo vedere mio figlio, è solo questo che mi interessa. In capitolo 46, Israele dunque partì con tutto quello che avevo e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Allora, questo è molto importante per ognuno di noi come credente. Prima di fare qualunque cosa, cosa dobbiamo fare? Pregare. Dobbiamo cercare la faccia di Dio. Giacobbe ha ricevuto questa bella notizia, però la prima cosa che lui fa, torniamo a Beersheba. Ricordate che Beersheba era un luogo dove Dio aveva precedentemente apparso a Giacobbe. Quindi era un luogo come Betel, un luogo di culto, un luogo dove lui, Dio ha parlato al suo cuore. E lui disse ai suoi figli, tutta la famiglia: andiamo a Beersheba, cerchiamo la faccia di Dio. Vediamo cosa Dio dice. E questo è un buon consiglio per qualunque credente. Prima di fare una decisione, ci mettiamo in preghiera. Chiediamo al Signore cosa dobbiamo fare ora. Perché magari i figli arrivarono, guarda la bontà, Giuseppe e Faraone ci hanno invitati a venire in Egitto, partiamo. No, Giacobbe ormai ha imparato. Prima andiamo a pregare, figli miei. Cerchiamo il consiglio di Dio e vediamo cosa dice il Signore. Perché vedremo che Giacobbe aveva apprensione di andare in Egitto, e anche per buoni motivi. In versetto 2: Dio parlò a Isacco in visione notturna e disse: Giacobbe, Giacobbe. E gli rispose: eccomi. Ricordate sempre che Dio conosce il tuo nome. Magari io dimenticherò il tuo nome, perdonatemi se lo dimentico, se sei nuovo, ma il Signore non dimenticherà mai il tuo nome. Il Signore parla a Giacobbe, Giacobbe dice: eccomi, eccomi Signore tuo servo. Dio allora disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Allora, se Dio doveva dire a Giacobbe di non temere, di non aver paura, cosa vuol dire? Che lui aveva paura. Ricordate la storia di Abramo, quando Dio disse ad Abramo: entra nel paese di Canaan e io vi benedirò e io farò di te una grande nazione. Cosa ha fatto Abramo? È sceso in Egitto perché c'era carestia. Nella parola di Dio, Egitto è sempre un simbolo del mondo, di Satana, del materiale. E quindi sicuramente Giacobbe aveva sentito le storie di nonno. Magari nonno ha raccontato vicino al fuoco: Dio mi ha chiamato di entrare in Canaan. Ho visto la carestia, ho avuto paura e sono sceso in Egitto, perché in Egitto c'è il fiume Nile e quindi c'è sempre qualcosina da mangiare. Anche in capitolo 26 di Genesi, Isacco, il papà di Giacobbe, voleva scendere di nuovo in Egitto come Abramo, ma Dio disse: non entrerai nel paese di Egitto. E quindi, umanamente parlando, l'Egitto non era un posto per un figlio di Dio. E giustamente Giacobbe aveva paura. Magari noi andremo in Egitto e i miei figli che ho levato qui a adorare il Signore, a adorare l'unico vero Dio vivente, magari saranno influenzati dai figli egiziani. Magari cominceranno a vestire come egiziani, cominceranno a parlare come egiziani, cominceranno a adorare i dei egiziani. Quindi lui ha paura, ma il Signore la rassicura. Una volta qualcuno mi ha chiesto, dei giovani nella nostra chiesa alcuni anni fa: pastore, possiamo, se siamo credenti, andare in discoteca? Perché qualcun altro della chiesa ha detto: no, no, la discoteca è il tempio del diavolo, non potete andare alla discoteca. E quindi c'era un po' fra i giovani questa discussione e volevano una risposta da me. E questi altri che avevano detto quello che mi ha fatto domanda era lì: sì, digli pastore che è del diavolo la discoteca. E purtroppo forse ho deluso questa persona, perché ho detto: non c'è nessun divieto nella Bibbia di andare in discoteca. Non è scritto l'undicesimo comandamento: non andare in discoteca. Però ho detto: io non ci vado perché non trovo nessuna cosa lì che mi edifica. A me piace venire a lodare Dio, perché le canzoni di lode del Signore sono quelle che mi fortificano spiritualmente. E come anche nel passato io avevo delle debolezze in questa area delle stupefacenti, questi qua, e grazie a Dio il Signore mi ha liberato da questo, però ho detto: perché mi devo buttare in un ambiente dove scorre come il fiume Mississippi alcol e droga, musica sicuramente non ispirato dallo Spirito Santo? Quindi ho detto: io non vado in discoteca, ma non perché qualcuno mi ha fatto una legge che non posso andare. Io non voglio perché non voglio andare. Però ho detto: se lo Spirito Santo ti dice di andare in discoteca, allora puoi andare. Giusto? Se Dio dice vai là, tu puoi andare, perché Lui ti proteggerà. Quando ero nella tenda di Cristo esposto in America, noi tante volte dopo la riunione sotto la tenda, venerdì e sabato sera, noi andavamo fuori dalle discoteche in America ad evangelizzare i ragazzi che uscivano dalla discoteca. E posso dirvi che non era un ambiente molto facile, perché molti erano sotto influenza di qualche sballativo. E quindi tante volte le reazioni erano anche violente nei nostri confronti. Però penso che il Signore ci ha mandato anche lì, ma non per partecipare in quello che facevano loro, ma per proclamare la libertà a queste persone. Quindi Giacobbe aveva paura, ma il Signore la rassicurò, dice: no, è mio piano che voi andate in Egitto, e di là farò di voi una grandissima nazione. In versetto 27 vediamo che i figli di Giuseppe alla fine di versetto 27, tutte le persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto erano in totale 70. Quindi una grande famiglia. Ma noi vedremo che dopo 400 anni, quando Dio attraverso Mosè chiama i figli di Israele fuori di Egitto, la parola di Dio dice che erano più di 600.000, solo i uomini sopra 20 anni. Quindi se c'erano 600.000 adulti, in ogni probabilità c'erano anche 600.000 donne, e se ogni famiglia aveva almeno solo due figli, erano 2,4 milioni di persone. Quindi da 70 in 400 anni Dio ha fatto levitare il popolo di Israele, di essere veramente un grande popolo, fra 2-3 milioni di persone. Povero Mosè aveva una congregazione di 2 milioni di persone. Quindi Dio rassicura Giacobbe. In versetto 5, allora Giacobbe partì da Beersheba, i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro piccoli e le loro mogli su carri che Faraone aveva mandato per trasportarlo. Quindi Giacobbe partì in ubbidienza al Signore. È molto importante ricordare questo fatto, l'ubbidienza a quello che Dio ci parla, quello che Dio dice a noi personalmente: Craig, voglio che fai questo. Quindi hanno portato i bestiame, tutto quello che avevano. Da versetto 8 non li leggeremo perché è un elenco di tutti i figli di Giacobbe e tutti i loro figli. Potete leggere a casa. Quindi saltiamo al versetto 28. Or Giacobbe mandò Giuda davanti a sé da Giuseppe perché lo introdusse nel paese di Goshen. Così essi giunsero nel paese di Goshen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì a Goshen incontro a Israele, suo padre. Appena lo vide, gli si gettò al collo e pianse lungamente e stretto al suo collo. Questa è la quinta volta che è scritto nella parola che Giuseppe piange. Allora Israele disse a Giuseppe: ora lascia pure che io muoia, perché ho visto la tua faccia e tu sei ancora in vita. Allora questo passo, se qualcuno pensa bene, ricorda un'altra scena nel Nuovo Testamento. Ricordate quando i genitori di Gesù lo presentarono nel Tempio? E quell'uomo profeta, Simeone, arriva e dice: adesso Signore tuo servo puoi partire in pace, perché ho visto la speranza di Israele, il Salvatore del mondo. A Giacobbe non si interessava completamente l'oro di Egitto. Ormai tutte quelle cose non hanno potere nella sua vita, perché sappiamo che Giuseppe, più di ogni altra figura nel Vecchio Testamento, è la figura eccellente di Gesù Cristo. E io credo che anche Giacobbe, nel vedere Giuseppe, ha capito che suo figlio era una figura del Messia. E quindi lui dice: adesso posso morire perché ho visto il piano della salvezza. Ho capito che attraverso la sofferenza di un figlio, un popolo sarà redento. In versetto 31, allora Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: io salirò a informare il faraone e gli dirò: i miei fratelli e la mia famiglia di mio padre, che erano nel paese di Canaan, sono venuti da me. Essi sono pastori, perché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno portato con sé i loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. Quando il faraone vi farà chiamare e vi dirà qual è la vostra occupazione, voi risponderete: i tuoi servi sono stati allevatori di bestiame dalla nostra fanciullezza fino ad ora, tanto noi che i nostri padri, perché possiate abitare nel paese di Goshen, poiché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori di greggi. Allora, vogliamo concentrare su quest'ultimo passo, perché è un po' il tema di questo capitolo. No? Di solito, quando uno va davanti a un personaggio grande, giusto? Di solito si dà la raccomandazione: non dire che i tuoi parenti erano criminali. Non dire, sai, cose che magari ti fanno fare brutta figura, giusto? Invece, al contrario, Giuseppe dice: assicuratevi, quando Faraone vi chiede Dovete accertare che voi, quando lui vi chiede che lavoro fate, che lui sa che siete pastori. Perché i pastori sono un'abominazione ai egiziani. E magari i fratelli di Giuseppe potevano dire: ma scusa, se noi siamo un abominio a Faraone, perché lo dobbiamo dire? Possiamo dire che siamo barbieri, che siamo contadini. Possiamo dire che siamo contadini, perché non è una bugia, senza dire che curiamo le pecore, le mucche. Perché Giuseppe appositamente ha raccomandato loro di dire a Faraone una cosa che per gli egiziani è un'abominazione. Adesso ve lo dico. Perché Giuseppe non voleva che il popolo di Israele viveva in mezzo agli egiziani. Ricordiamo l'invito di Faraone all'inizio della lettura? Giuseppe, vada a dire ai tuoi familiari che verranno qui a vivere nel meglio di Egitto. Fino a questo momento Giuseppe dove ha vissuto? Vicino a Faraone. Ricordate quando i fratelli vennero a visitare? Giuseppe viveva nella città reale con Faraone, aveva un palazzo suo, lussureggiante. E Faraone dice: Giuseppe, dire tuo papà, tuoi fratelli, vengono qui a vivere nel palazzo con noi. Li faremo vedere tutto il lusso di Egitto, il migliore. Ma come Giuseppe ha vissuto tanti anni in mezzo egiziani, perché Giuseppe era profeta, e lui sapeva dalla parte di Dio, se il popolo di Dio vive sempre in mezzo al mondo, Egitto, diventeranno anche loro come il mondo. E quindi il popolo di Dio ha bisogno di avere il suo spazio. Devono vivere in Goshen. Voi sapete Goshen dove è? È la delta del Nilo, nell'estremo nord-est dell'Egitto. Quindi è un luogo molto fertile, perché ogni anno il pieno del Nilo bagnava tutta la terra, quindi era molto verde, molto buono per gli animali. Però era un luogo separato dalle città di Egitto. Perché Giuseppe, avendo il cuore di Dio, non voleva che il popolo di Dio si mischiava con gli egiziani. Allora, fratelli e sorelle di Montebellino, voglio dirvi una cosa. Sapete che il cuore di Gesù per la tua vita è che neanche tu mischi con gli egiziani. Purtroppo noi dobbiamo vivere in questo mondo, giusto? Non è biblico di andare a vivere sopra un monte in un monastero, come molti pensano di fare, che in qualche modo se io vado a vivere su un Mont Grappa, quello mi renderà più santo. Dio non ha chiamato noi credenti di completamente uscire di questo mondo. Cosa ci ha chiamato il Signore di essere in questo mondo? Il sale, la luce. Voi siete la luce del mondo. Fate brillare la vostra luce, che gli uomini possano vedere le vostre buone opere e glorificare il Padre. Quindi noi credenti siamo chiamati di vivere in Egitto, ma non conformarci ai modi egizi. Di essere un popolo consacrato al Signore, di essere un popolo separato da questo mondo. Giriamo un secondo in Primo Pietro. Perché in Primo Pietro abbiamo un po' l'applicazione di questa storia del popolo di Israele. Il motivo per il quale Giuseppe ha voluto che loro vivevano separatamente dagli egiziani. E cominceremo a leggere in versetto 3. B. Benedetto sia il Dio e il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appascisce, conservato nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro, che attestava anticipatamente della sofferenza che sarebbe toccato a Cristo e della gloria che l'avrebbe seguito. Quindi Pietro sta raccontando prima quello che noi come credenti abbiamo in Gesù, questa grande eredità incorruttibile, perfetta, preparato in cielo per noi, una cosa che nessun uomo può toccare o può diminuire, una cosa che nessuna cosa di questo universo può corrompere o corrodere. Questo è quello che il Signore ha fatto per noi. E poi ci racconta qui che i profeti nel Vecchio Testamento, incluso Giuseppe e Giacobbe, lo Spirito di Cristo che era dentro di loro parlava di questa grande salvezza. A loro, versetto 12, fu rivelato che non per se stessi, ma per noi. Amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Quindi Pietro vuole comunicarci questa mattina che quello che Dio ha fatto nella nostra vita è una cosa molto speciale. Una cosa che i profeti nell'Antico Testamento, lo Spirito li parlava, ma loro non avevano una piena rivelazione di quello che Cristo avrebbe fatto. Che anche gli angeli, no, noi pensiamo tante volte gli angeli sono in cielo, loro hanno più privilegi di noi. Pietro dice no, gli angeli vorrebbero conoscere quello che noi conosciamo, sperimentare quello che noi sperimentiamo. E quindi in versetto 13 Pietro comincia questa sezione con la parola perciò. Quindi perciò in italiano cosa vuol dire? Di conseguenza quello che vi ho appena detto, tutte le cose che il Signore ha fatto per voi, perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alla concupiscenza del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento od oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia. E quindi Pietro conclude questa sezione ricordandoci, dice: guarda, fratelli di Montebelluna, non siete stati riscattati con 1 miliardo di oro dalla zecca a Roma. Voi siete stati riscattati con la vita di Cristo. Lui ha dato la sua vita per voi, per me. Lui ha sacrificato la sua vita per noi. E anche Giuseppe è una grande figura di questo, perché potremmo guardare di poverino, mamma mia, 22 anni della sua vita perso, lontano di suo papà. Ma attraverso la sua sofferenza è stato redento un popolo. E questo in modo minore è una figura di quello che Cristo ha fatto per noi. Quindi Pietro ci racconta che benedetto sia il Dio, il Padre, che ci ha con grande misericordia rigenerati. Rigenerare cosa vuol dire? Non vuol dire migliorare una cosa, vuol dire dare vita a una cosa che non aveva vita. Prendere una cosa che era morta e risuscitarlo. E noi siamo stati rigenerati una viva speranza, non una speranza morta. Sapete che in Italia, anche in questo viaggio che abbiamo fatto, se tu credi qualunque persona in Italia, 99,9, se gli chiedi tu credi che Gesù Cristo è il Signore, cosa risponderanno? Certo che credo, però devo dire che 99,9 almeno nella mia opinione non hanno una speranza viva, non hanno una speranza dentro il loro cuore che io so in chi ho creduto e sono certo che Lui è l'autore e il compitore della mia fede, che quell'opera che Lui ha cominciato nella mia vita la porterà a compimento. E quindi Pietro ci sta dicendo: fratelli, vi rendete conto di quello che Dio ha fatto per voi? Vi ha rigenerati una viva speranza, vi ha dato un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appascisce, conservata nei cieli per voi. E lì. E poi in versetto 13: perciò, se Dio ha fatto tutto questo per noi, fratelli e sorelle, come dovremmo noi vivere? Dovremmo vivere in mezzo a Babilonia, in mezzo all'Egitto? No. Pietro dice: perciò, avendo cinti i lumi della vostra mente. No. Questo è un termine di guerra, di guerriero, no? Di avere la cintura stretta, no? Di avere l'equipaggiamento romano ben attaccato al corpo. Perché sapete, un guerriero romano, se avevo, sai, i pantaloni che cadevano, o la gonna, che sì, non avevano i pantaloni, no? Se lui aveva messo male la sua armatura, potevo combattere bene? No, dovevo avere cinta bene, tutto pronto per combattere. E Pietro dice: Craig, fratello di Montebelluna, voi anche la vostra mente deve essere cinta dallo Spirito Santo. Perché? Perché l'Egitto fuori vuole contaminare la nostra mente, vuole influenzare la nostra mente quotidianamente. Il nostro viaggio giù, non avevo né la televisione né internet per 10 giorni. Sì, c'era l'internet a casa di Carlo, ma l'ho visto forse una volta per vedere il tempo, che era sempre brutto. E posso dire che è stato bene 10 giorni senza sapere cosa è accaduto in questo mondo. E non sto dicendo che non possiamo guardare l'internet o guardare la televisione, ma noi come credenti dovremmo avere la nostra mente cinta, no? Allora, se io guardo questo, sarà una cosa che sarà edificante per il mio spirito? Sarà una cosa che mi renderà più forte spiritualmente? Sicuramente se noi credenti ci meditiamo o leggiamo la parola di Dio sarà una cosa che ci dà forza spirituale. L'Apostolo Paolo in Romani dice di rinnovare la nostra mente attraverso la parola di Dio in modo che possiamo conoscere il buono, accettevole e perfetta volontà di Dio. E quindi noi credenti siamo chiamati di cingere la nostra mente. La seconda cosa, di essere sobri. Allora, se Pietro dichiarava che 2000 anni fa erano gli ultimi tempi, quanto di più noi che viviamo nel 2009, in cui l'Iran minaccia di lanciare un missile atomico su Israele? Voi sapete che nel libro di Ezechiele, migliaia di anni fa, ha profetizzato che verrà il giorno in cui la Persia, che è attualmente l'Iran, verranno contro i monti di Israele, attaccheranno Israele prima della fine di ogni cosa. E non sto dicendo che l'Iran farà questo domani, però è anche interessante che quello che la Bibbia ha profetizzato migliaia di anni fa sta accadendo nei nostri giorni. Quindi se Pietro esortava i credenti 2000 anni fa di essere sobri, perché anche loro vivevano in mezzo all'impero romano, un impero molto perverso, molto lasciva, quanto di più noi che viviamo in questo veramente un mondo perverso? Ormai non si capisce più niente, siete d'accordo? Non c'è bene e male, ormai è tutto confuso. E magari è meglio non entrare nel merito, voi lo vedete, no? La terza cosa, molto importante, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Vogliamo vivere in vera santità, fratelli? Possiamo farlo solo ponendoci piena speranza nella grazia di Cristo. Perché è per la grazia di Dio che noi camminiamo in santità. E tante volte, secondo me, per noi credenti c'è molta confusione riguardo la santità, che cos'è. Allora è vero che quando abbiamo creduto in Cristo, quando abbiamo confessato i nostri peccati, lo Spirito Santo è venuto a dimorare dentro di noi, ci ha lavato, ci ha purificato da ogni peccato, noi abbiamo la vita eterna, conservato in cielo per noi, un'eredità incorruttibile. Però non vuol dire che noi in questa terra possiamo vivere in qualunque modo che vogliamo. Anzi, qui Pietro dice, in versetto 14, come figli ubbidienti non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. Quindi dice, fratelli, una volta voi vi conformate alle cose di questo mondo, una volta tu seguivi solo le tue passioni carnali, ma ora non deve essere più così. Tu devi cingere la tua mente, tu devi essere sobrio, riconoscendo quello che Cristo ha fatto per te e quello che tu dovresti fare anche per Lui. La parola santificazione vuol dire semplicemente una cosa separata. E capitolo 46 di Genesi è un bellissima figura di questo, perché Giuseppe, una figura di Cristo, vuole che il popolo di Dio sia santificata, sia separata dal mondo di Egitto, del peccato di Egitto. E nello stesso modo, Cristo oggi vuole che noi siamo credenti separati da questo mondo. Noi viviamo in Egitto, quindi non siamo chiamati di vivere nelle caverne o su un monte, anche perché per la maggior parte di noi qualcuno ha la possibilità di non lavorare più e di andare a vivere su un monte? Sì, nessuno. Quindi siamo costretti a vivere in questo Egitto, ma non siamo costretti a essere conformati a questo Egitto. E quindi la parola santificazione vuol dire essere separata. Ed è vero che siamo salvati, perdonati, santificati, e che in questo momento, se siamo credenti nati di nuovo, noi siamo già seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù. Già, è una cosa fatta. Ma Dio vuole che anche noi, sempre in una misura maggiore, la vita qui terrestre anche è santificata a Lui. E secondo me, e io l'ho fatto per tanti anni, tante volte noi credenti vediamo la santificazione come un miglioramento del vecchio uomo, no? Come una vecchia casa che ha bisogno di essere imbiancata, magari sistemata un po' il sistema idraulico, sistema elettrico, sistemiamo il tetto. Ah, adesso, no? Alcuni di voi ridete, ma molti credenti pensano che la santificazione è questo. Non lo è per niente. Dio non vuole riformare il tuo vecchio uomo. Dio ha pronunciato che il vecchio uomo deve morire. Non c'è speranza in lui. L'unica speranza è che poniamo piena speranza nella grazia di Cristo, in quello che Lui può fare. E tante volte vediamo la santificazione come un elenco: ah, questa settimana non ho sussurrato, non ho concupito, non ho detto una bugia, ah, mi sto santificando. E quindi noi pensiamo in un certo senso che non ci sono i sintomi del raffreddore, quindi sono sano. Spero che mi sto spiegando bene, no? È come un'influenza. Tante volte prendiamo l'influenza, la radice dell'influenza cos'è? Un virus dentro il nostro corpo. E magari prendiamo un medicinale, no? Contact, Agrip. Actigrip, no, alcuni no, io sì, okay. Perché anche se sono raffreddato devo lavorare, devo andare avanti. Ero raffreddato anche in questo viaggio, quindi io prendevo Actigrip. Non è una pubblicità questa mattina per Actigrip, però Actigrip ti toglie i sintomi, no? Hai antistaminiche, quindi ti asciuga, quindi non hai il naso che cola, non hai mal di testa, non hai dolore nelle giunture, ma il raffreddore, il virus c'è? Certo che c'è. Quella cosa solo nasconde i sintomi, ma il virus c'è ancora. E tanti credenti, la loro santificazione, loro vogliono prendere Actigrip spirituale, no? Io devo migliorare un po'. No, non devi migliorare. Non c'è speranza. Quindi è meglio che ti riconosci che non c'è speranza e poni piena fiducia in Cristo. Perché solo Lui ha la potenza di darti una vita santificata. Solo Lui può vivere una vita santa, consacrata in te. E quello che Cristo chiede da noi non è che noi miglioriamo una vecchia baracca. Che noi diciamo, la baracca non c'è speranza. Fai tu, Gesù, per me. Vivi la tua vita in me. Perché il nostro problema non sono i sintomi del peccato, è il peccato. E quindi la vita santificata non è altro che una vita resa al Signore. Quando noi cadiamo magari abitualmente in certi errori o peccati, è perché quell'area della nostra vita non è reso a Cristo. Comprendete la differenza? Tante volte noi pensiamo, adesso migliorerò io in questa area della mia vita, non mettiamo un cerotto sopra. No, deve essere estirpato. E solo Cristo può fare questo. L'umano dice no, fai più sforzi, prega di più, vai in chiesa di più, leggi la Bibbia di più, tutte cose buone, nessuno mi deve fraintendere. Ma non dobbiamo pensare che no, io farò questa cosa. certamente è buono leggere la parola, pregare, essere in comunione con altri fratelli, sono cose che ci aiutano, ma non dobbiamo porre speranza in quello che noi facciamo, ma quello che Cristo ha fatto, perché lì sperimenteremo la vera libertà del peccato, quando è Lui che vive la sua vita in noi.